presa di coscienza che per te non esiste alcun aiuto, appoggio, rifugio presso gli altri, mai. Che gli altri sono altrettanto insicuri, deboli, indifesi, che tu dovrai essere sempre la persona più forte. Non credo che tu sia il tipo da trovare queste cose in un altro. Sei sempre da capo rimandata a te stessa. Non c'è nient'altro, il resto è finzione. Ma doverlo riconoscere ogni volta, soprattutto come donna. Hai pur sempre un gran desiderio di perderti in un altro, ma anche questa è una favola, seppur bella. Due vite non possono combaciare, perlomeno non per me. Può succedere in alcuni momenti, ma quei momenti giustificano una vita in comune, possono tenerla insieme. Però è un sentimento forte anche quello, talora felice. Sola, Dio mio, è dura. Perché il mondo è inospitale. Ho un cuore molto appassionato, ma mai per una persona sola, per tutte le persone. È un cuore molto ricco, io credo. Una volta pensavo che lo avrei dato tutto a una persona sola, ma è impossibile. E quando a 27 anni si arriva a verità così dure, ci si sente a volte disperati, soli, impauriti, ma anche indipendenti, orgogliosi. Sono affidata a me stessa e dovrò cavarmela da sola. L'unica norma che hai sei tu stessa, lo ripeto sempre. E l'unica responsabilità che puoi assumerti nella vita è la tua, ma devi assumertela pienamente.
Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava, non farò troppa resistenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita. Cercherò di accettare tutto e nel modo migliore, ma tu concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. Non penserò più nella mia ingenuità che un simile momento possa durare in eterno. Saprò anche accettare l'irrequietezza e la lotta. Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al freddo, purché tu mi tenga la mano. Andrò dappertutto allora e cercherò di non avere paura. E dovunque mi troverò, io cercherò di irraggiare un po' di quell'amore, di quel vero amore per gli uomini che mi porto dentro. Ma non devo neppure vantarmi di questo amore, non so se lo possiedo. Non voglio essere niente di così speciale. Voglio solo cercare di essere quella che in me chiede di svilupparsi pienamente. A volte credo di desiderare l'isolamento di un chiostro, ma dovrò realizzarmi fra gli uomini e in questo mondo. E lo farò, malgrado la stanchezza e il senso di ribellione che ogni tanto mi prendono. Prometto di vivere questa vita sino in fondo, di andare avanti.
A volte vorrei essere nella cella di un convento, con la saggezza di secoli sublimata sugli scaffali lungo i muri e con la vista che spazia su campi di grano. Devono proprio essere campi di grano e devono anche ondeggiare al vento. Lì vorrei sprofondarmi nei secoli e in me stessa, e alla lunga troverei pace e chiarezza. Ma questo non è poi tanto difficile. È qui, ora, in questo luogo, in questo mondo, che devo trovare pace e chiarezza e equilibrio. Devo buttarmi e ributtarmi nella realtà. Devo confrontarmi con tutto ciò che incontro sul mio cammino. Devo accogliere e nutrire il mondo esterno col mio mondo interno e viceversa. Ma è tutto terribilmente difficile e proprio per questo mi sento così oppressa.
È curioso che mentre mi sono sentita piena di istinto creativo ultimamente, scriverei pagine e pagine della novella La ragazza che non voleva inginocchiarsi o qualcosa di simile. E vorrei anche scrivere su quella minuta signora Levi che mi interessa non poco e su tante, tantissime cose. Ecco che, invece, d'un tratto, io devo notare questo. Come se mi avesse morsicato una vipera, io balzo dal divano foderato di azzurro incalzata da una domanda. La domanda. Mentre sono piena di problemi di etica, di verità e persino di Dio, ecco che spunta fuori un problema di cibo. Forse qualcosa per un'analisi, dopo tutto. Una volta, semplicemente, perché mangio troppo, e cioè per mancanza di controllo, io mi rovino lo stomaco. So che devo fare attenzione, e invece mi prendo una sorta di abilità contro cui non c'è ragione che tenga. So che dovrò pagare caro quel po' di piacere. È un semplice boccone di troppo che ho mangiato, eppure non riesco a trattenermi. E in un tratto mi viene da pensare che io abbia un problema col cibo e che questo problema potrebbe magari essere messo in chiaro. Dopotutto, è un fatto simbolico. Probabilmente ho la stessa abilità nella mia vita spirituale. Questo voler incamerare un'enorme quantità di cose che ogni tanto culmina in una pesante indigestione.
Mio Dio, è un periodo troppo duro per persone fragili come me. So che seguirà un periodo diverso, un periodo di umanesimo. Vorrei tanto poter trasmettere ai tempi futuri tutta l'umanità che conservo in me stessa, malgrado le mie esperienze quotidiane. L'unico modo che abbiamo di preparare questi tempi nuovi è di prepararli fin d'ora in noi stessi. In qualche modo mi sento leggera, senza alcuna amarezza, e con tanta forza e amore. Vorrei tanto vivere per aiutare a preparare questi tempi nuovi. Verranno di certo. Non sento forse che stanno crescendo in me ogni giorno.
A volte faccio così fatica a costruire l'intelaiatura della mia giornata. Alzarmi, lavarmi, far ginnastica, mettermi delle calze senza buchi, apparecchiare la tavola, in breve orientarmi nella vita quotidiana, che non mi rimane quasi più energia per altre cose. E se allora mi alzo per tempo, come un qualunque cittadino, sono fiera di aver operato chissà quale miracolo. Eppure, fin tanto che la disciplina interiore non è a posto, quella esteriore rimane importantissima per me. Se io dormo un'ora di più alla mattina, questo non significa che abbia dormito bene, ma che non so affrontare la vita e che faccio sciopero.
A volte vorrei rifugiarmi con tutto quello che ho dentro un paio di parole, ma non esistono ancora parole che mi vogliano ospitare. È proprio così. Io sto cercando un tetto che mi ripari, ma dovrò costruirmi una casa, pietra su pietra. E così, ognuno cerca una casa, un rifugio per sé, ed io mi cerco sempre un paio di parole.
A volte mi sembra che ogni parola che viene detta e ogni gesto che viene fatto accrescano il grande equivoco. Allora vorrei sprofondarmi in un gran silenzio e vorrei anche imporre questo silenzio agli altri. Sì, a volte qualunque parola cresce malintesa su questa terra troppo loquace.
Ho acquisito qualche merito eterno nei confronti dell'umanità. Non ho mai scritto un cattivo libro e non ho rimorso di aver aggiunto un altro infelice a quelli che già vivono su questa terra.
In un modo o nell'altro, io pretendo di dire sempre qualcosa che sia molto spiritoso, acuto, speciale, o altrimenti di non dire assolutamente nulla. E così finisco per non annotare mai tanti piccoli incidenti comici, perché ho paura di essere insulsa di fronte a me stessa.
Sai cosa mi dà la nausea, mia cara? La tua mezza franchezza e la tua mezza enfasi. Ieri sera volevo ancora scrivere qualche cosa, ma in fondo erano sciocchezze senza capo né coda. Certe volte ho paura di chiamare le cose per nome. Forse perché non rimarrebbe più niente? Allora, le cose devono poter essere chiamate per nome e, se non reggono a questa prova, non hanno
il diritto di esistere. Spesso si cerca di salvarle con una sorta di vago misticismo. Il misticismo deve fondarsi su un'onestà cristallina. Quindi, prima, bisogna aver ridotto le cose alla loro nuda realtà.
Il sentimento che ho della vita è così intenso e grande, sereno e riconoscente, che non voglio neppure provare a esprimerlo in una sola parola. In me c'è una felicità così perfetta e piena, mio Dio. Probabilmente la definizione migliore sarebbe di nuovo la sua, riposare in se stessi. E forse sarebbe anche la definizione più completa di come io sento la vita. Io riposo in me stessa. E questo me stessa, la parte più profonda e ricca di me, io la chiamo Dio.
Dentro di me c'è una sorgente molto profonda. In quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta da pietre e sabbia. Allora Dio è sepolto. Allora bisogna sotterrarlo di nuovo. Mi immagino che certe persone preghino con gli occhi rivolti al cielo. Esse cercano Dio fuori di sé. Ce ne sono altre che chinano il capo nascondendolo fra le mani. Credo che cerchino Dio dentro di sé.
Si deve anche avere la forza di soffrire da soli e di non pesare sugli altri con le proprie paure e con i propri fardelli. Lo dobbiamo ancora imparare e ci si dovrebbe reciprocamente educare a ciò. Se possibile con la dolcezza e altrimenti con la severità. Quando dico in un modo o nell'altro ho chiuso i conti con la vita, non è per rassegnazione, non lo è di certo. Cosa voglio dire? Forse che ho già vissuto questa vita 1000 volte e altrettante volte sono morta e dunque non può più succedere nulla di nuovo? È un modo di essere blasé? No, è un vivere la vita 1000 volte, minuto per minuto, e anche un lasciar spazio al dolore, spazio che non può essere piccolo oggi. Il dolore ha sempre preteso il suo posto e i suoi diritti, in una forma o nell'altra. Quel che conta e il modo con cui lo si sopporta e se si è in grado di integrarlo nella propria vita e insieme di accettare ugualmente la vita.
Non ci si può sempre perdere nei grandi problemi. Non si può essere perennemente come un campo di battaglia. Dobbiamo poter recuperare i nostri stretti confini e continuare dentro di essi. Scrupolosamente e coscienziosamente la nostra vita limitata, mentre quei momenti di contatto quasi impersonale con tutta l'umanità ci rendono ogni volta più maturi e più profondi.
Ora conosco la mia cura. Accoccolarmi in un angolino e ascoltare quel che è dentro, ben raccolta in me stessa. Tanto col pensiero non ci arriverò mai. Pensare è una bella, una superba occupazione quando studi, ma non puoi pensarti fuori da uno stato d'animo penoso. Allora devi fare altro, farti passiva e ascoltare, riprendere contatto con un frammento d'eternità.
È vero, ci portiamo dentro proprio tutto, Dio e il cielo, l'inferno e la terra, e la vita e la morte, e i secoli, tanti secoli. Uno scenario, una rappresentazione mutevole delle circostanze esteriori. Ma abbiamo tutto noi stessi, e queste circostanze non possono essere mai così determinanti, perché esisteranno sempre delle circostanze, buone e cattive, che dovranno essere accettate, il che non impedisce poi che uno si dedichi a migliorare quelle cattive. Però si deve sapere per quali motivi si lotta e si deve cominciare da noi stessi, ogni giorno da capo.
Essere fedeli a tutto ciò che si è cominciato spontaneamente, a volte fin troppo spontaneamente. Essere fedeli a ogni sentimento, ogni pensiero che ha cominciato a germogliare. Essere fedeli nel senso più largo del termine, fedeli a se stessi, a Dio, ai propri momenti migliori. E dovunque si è, esserci, al 100%. Il mio fare consisterà nell'essere. Soprattutto devo essere più fedele a quel che vorrei chiamare il mio talento creativo, per modesto che sia. Se io ho un dovere nella vita, in questo tempo, in questo stadio della mia vita, è proprio quello di scrivere, annotare, conservare. Le cose nel frattempo le digerirò comunque. Devo rimanere fedele a tutti, ma devo anche essere fedele al mio talento. Vivere, tutto quanto non è più sufficiente, ci vuole qualcosa in più.
E sì, noi donne, noi stupide, idiote, illogiche donne, noi cerchiamo il paradiso e l'assoluto. E col mio cervello, col mio eccellente cervello, io so bene che l'assoluto non esiste, che ogni cosa è relativa, infinitamente sfumata e in perpetuo movimento. E proprio per questo è così interessante e seducente, ma anche così dolorosa. Noi donne vogliamo eternarci nell'uomo. Io voglio che lui mi dica: tesoro, tu sei l'unica per me e ti amerò in eterno. Ma questa è una favola. Ma fin tanto che non lo dice, tutto il resto non ha senso e non esiste. E il buffo è che non lo voglio affatto. Non vorrei avere Spir come eterno unico uomo, però pretendo il contrario da lui. È maledettamente illogico. Devo smetterla.
C'è differenza fra temprato e individuo. Spesso non se ne tiene conto. Credo di diventare ogni giorno più temprata, a parte l'indisciplinata vescica, ma indurita non lo sarò mai. Tante cose cominciano a chiarirsi. Per esempio, che non vorrei diventare sua moglie. Voglio darne atto molto spassionatamente. La differenza d'età è troppo grande. È un uomo vecchio, a cui voglio bene e con cui mi sentirò sempre legata. Ma sposato, come direbbe un bravo borghese, francamente non lo vorrei. E proprio il fatto di dover percorrere la mia strada da sola mi fa sentire così forte, nutrita di ora in ora dell'amore che provo per lui e per gli altri. Infinite coppie si formano all'ultimo momento per disperazione. Preferisco essere sola e per tutti.
Sono eccitata di una bizzarra diabolica irrequietezza, che potrebbe anche essere produttiva se sapessi che farvene. È un'irrequietezza creativa, non fisica. Neppure una dozzina di appassionati notti d'amore potrebbe placarla. È quasi un'irrequietezza sacra. Mio Dio, prendimi nella tua grande mano e fammi il tuo strumento. Fa che io possa scrivere. È stato tutta colpa di Spire. Con la sua analisi ha aperto il loro cuore e tuttavia mi sono resa conto che non si può spiegare l'essere umano con nessuna formula psicologica. Solo l'artista è in grado di rendere ciò che resta di razionale nell'uomo.
Una volta vivevo sempre come in una fase preparatoria. Avevo la sensazione che ogni cosa che facevo non fosse ancora quella vera, ma una preparazione a qualcosa di diverso, di grande, di vero, appunto. Ora questo sentimento è cessato. Io vivo pienamente. La vita vale la pena vivere da ora, oggi, in questo momento. E se sapessi di dover morire domani, direi, mi dispiace molto, ma così come è stato per me.
Ma per questo bisogna vedersela esclusivamente con se stessi
e con Dio. Forse ogni vita ha un proprio senso, o forse ci vuole una vita intera per riuscire a trovare. Comunque, io ho smarrito qualsiasi rapporto con la vita e con le cose. Mi sembra che tutto avvenga per caso e che ci si debba staccare interiormente da ognuno e da ogni cosa. Tutto sembra così minaccioso, così sinistro, e ci si sente anche così impotenti.
Molti di coloro che oggi si indignano per certe ingiustizie, a ben guardare si indignano solo perché quelle giustizie toccano proprio a loro. Quindi non è un'indignazione veramente radicata e profonda.
Bisogna combatterle come pulci, le tante piccole preoccupazioni per il futuro, che divorano le nostre migliori forze creative. Ci organizziamo l'indomani dei nostri pensieri, ma poi va tutto in modo diverso, molto diverso. A ciascun giorno basta la sua pena. Si devono fare le cose che vanno fatte e per il resto non ci si deve lasciare contagiare dalle innumerevoli paure e preoccupazioni meschine, che sono altrettante emozioni di sfiducia nei confronti di Dio. Andrà tutto a posto con quel permesso di soggiorno e con quelle tessere. In fondo, il nostro unico dovere morale è quello di dissodare in noi stessi vaste aree di tranquillità, di sempre maggiore tranquillità, fin tanto che si sia in grado di raggiarla anche sugli altri. E più pace c'è nelle nostre persone, più pace ci sarà anche in questo mondo agitato.
Donna lettera di mio padre, nel suo umorismo inimitabile. Oggi è cominciata l'era delle non biciclette. Ho consegnato personalmente quella di Misha. Leggo sul giornale che ad Amsterdam gli ebrei hanno ancora il permesso di usarle. Che privilegio! Non dobbiamo più temere che le nostre biciclette vengano rubate. Per i nostri nervi è sicuramente un vantaggio. Anche nel deserto abbiamo dovuto farne a meno per ben 40 anni.
La vita è così curiosa e sorprendente e infinitamente piena di sfumature. Ogni curva del suo cammino si apre una vista del tutto diversa. La maggior parte delle persone ha nella propria testa delle idee stereotipate su questa vita. Dobbiamo, nel nostro intimo, liberarci di tutto, di ogni idea esistente, parola d'ordine, sicurezza. Dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto, ogni norma e appiglio convenzionale. Dobbiamo usare il gran salto del cosmo e allora sì che la vita diventa infinitamente ricca e abbondante, anche nei suoi più profondi dolori.
Quando è entrato in camera mia, aveva un pigiama celeste e un'espressione timida in viso. Gli stavano così bene. Si è seduto sul bordo del letto a parlare per un po'. Ora se n'è andato. Passerà un'ora prima che sia pronto, lavarsi, far ginnastica, leggere. Leggere lo posso fare insieme con lui. Ma quando ha detto, adesso ho ancora bisogno di un'ora, mi ha preso di colpo una gran tristezza, quasi dovessimo separarci per sempre. A lasciar completamente libera una persona che si ama, lasciarla del tutto libera di fare la sua vita, è la cosa più difficile che ci sia. La sto imparando per lui.
È tutto sbagliato un'altra volta. Io voglio qualcosa e non so che cosa. Di nuovo mi sento presa da una grandissima irrequietezza e ansia di ricerca. Tutto è in tensione nella mia testa. Penso con una certa invidia alle ultime due domeniche. Le giornate si stendevano dinanzi a me come grandi, aperte pianure che potevo attraversare liberamente, erano prospettive ampie e sbombe. E ora mi ritrovo in mezzo agli arbusti. Ma mentre pedalavo per la Pololan è ricominciata quella scontentezza, quel cercare l'equilibrio e sentire il vuoto dietro le cose. Sentire che la vita non trova un suo compimento ma un rimescolio senza costrutto. In questo momento sono nella palude. E neppure il pensiero che anche questo passa, dopo tutto, riesce a darmi un po' di pace.
Il marciume che c'è negli altri c'è in noi, continuava a predicare. E non vedo nessun'altra soluzione, veramente non ne vedo nessun'altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappar via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi. È l'unica lezione di questa guerra. Dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove.
Ecco la tua malattia. Pretendi di rinchiudere la vita nelle tue formule, di abbracciare tutti i fenomeni della vita con la tua mente, invece di lasciarti abbracciare dalla vita. Com'era già? Va bene che tu affacci la tua testa in cielo, ma non che tu cacci il cielo nella tua testa. Ogni volta vorresti rifare il mondo, invece di goderlo com'è. È un atteggiamento alquanto dispotico.
Ci è stato proibito di passeggiare sul vano del vento. Mi misero un pupetto di due o tre alberi e chiamato Bosco. E allora sulle piante inchiodato un cartello con la scritta «Vietato agli ebrei». Questi cartelli diventano sempre più numerosi, dappertutto. E ciò nonostante quanto spazio qui si può ancora stare, essere lieti e far musica e volersi bene. Glasner aveva portato con sé un sacchetto di carbone, Tide un po' di legna, Spear zucchero e biscottini. Io bevo del tè. E la nostra piccola artista vegetariana svizzera arrivava qui con un grosso cake. Prima Spears ci ha letto qualcosa su Coco. E mentre leggeva alcuni passaggi su quella vita tragica, il suo viso gli tremava un poco, intorno alla bocca. Anche per questo mi è così caro, è così vero. E ogni parola che dice, canta o legge, la vive. Quindi se legge cose tristi, diventa veramente triste anche lui. Trovo commovente quando è così emozionato che sembra che stia quasi per piangere. Allora piangerei volentieri anch'io.
Stamattina ho trovato uno stampato nella cassetta delle lettere e dentro quella busta ho intravisto un foglio bianco. Ero molto tranquilla. E ho pensato, peccato, il mio ordine di partenza. Ora non ho neanche più tempo di preparare il mio zaino. Dopo poco mi sono resa conto che le mie ginocchia tremavano. Era un modulo per il personale del consiglio ebraico. E per ora non ho neanche un numero di identificazione. Farò quei pochi passi che ritengo di dover fare. E magari dovrò aspettare a lungo e mi porterò Rilk, Jung. Spero di poter lavorare molto oggi. E se in futuro non sarò più in grado di ricordare tante immagini, mi resteranno sempre questi ultimi due anni e risplenderanno all'orizzonte della mia memoria come un bellissimo paese che una volta era la mia patria e che è sempre ancora mio.
Ecco, l'albero è sempre lì. L'albero che potrebbe scrivere la mia biografia. Però non è più lo stesso albero, o forse sono io che non sono più la stessa persona. E a un metro dal mio letto c'è la sua libreria. Basta che allunghi il braccio sinistro e ho in mano Dostoevsky, o Shakespeare, o Kierkegaard. Ma non lo farò. Ho un gran capogiro. Mi metti davanti ai tuoi massimi enigmi, mio Dio. Ti sono riconoscente per questo. Ho anche la forza di affrontarli, di sapere che non c'è risposta. Bisogna saper sopportare il prevestere. Dovrei proprio dormire per giorni e giorni. Dovrei lasciare andare tutto quanto. Il medico diceva ieri che ho una vita interiore troppo intensa, che vivo troppo poco sulla terra, anzi, che vivo quasi ai confini col cielo, che il mio fisico non può reggere a tutto ciò. Forse ha ragione. Quest'ultimo anno e mezzo, mio Dio, e questi ultimi due mesi che da soli sono stati come una vita intera. E non ho forse avuto delle ore di cui ho detto, se dovessi morire tra poco, quest'ora mi è valsa la vita? Ho avuto spesso delle ore simili. E perché poi non dovrei vivere in cielo? Il cielo esiste, perché non ci si potrebbe vivere? O piuttosto, il cielo vive dentro di me. Devo pensare a un'espressione di una poesia di Rilke, spazio interno del mondo. Perché non mi hai fatto poeta, mio Dio? Ma sì, mi hai fatta poeta, aspetterò pazientemente che maturino le parole della mia doverosa testimonianza, cioè che vivere nel tuo mondo è una cosa bella e buona, malgrado tutto quello che ci facciamo reciprocamente noi uomini.
Di nuovo mi inginocchio sul ruvido tappeto di cocco, con le mani che coprono il viso e prego. Signore, fammi vivere di un unico grande sentimento, fa che io compia amorevolmente le mille piccole azioni di ogni giorno. Insieme riconduci tutte queste piccole azioni a un unico centro, a un profondo sentimento di disponibilità e di amore. Allora, quello che farò o il luogo in cui mi troverò non avrà più molta importanza, ma non sono per niente a questo punto. Oggi inghiottirò 20 pillole di chinino. Non mi sento per niente bene al sudo del mio diaframma.
Bene, io accetto questa nuova certezza. Voglio nel nostro totale amico. Ora lo so. Non darò più fastidio con le mie paure. Non sarò amareggiata se altri non capiranno cosa è in gioco per noi ebrei. Una sicurezza non sarà corrosa o indebolita dall'altra. Continuo a lavorare e a vivere con la stessa convinzione e trovo la vita ugualmente ricca di significato, anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo quando mi trovo in compagnia. La vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche, i piedi estenuati dal camminare e il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto in me come un unico, potente insieme. E come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio, così, per me stessa, senza riuscire ancora a spiegarlo agli altri.
Già 10.000 sono partiti da questo luogo, vestiti e svestiti, vecchi e giovani, malati e sani, e io sono ancora in grado di vivere e lavorare e essere libera. Ora anche i miei genitori dovranno partire, se non questa settimana per virtù di qualche miracolo, certamente la prossima. E io devo imparare a accettare anche questo. Misha vuol partire con loro e mi sembra che debba farlo, perderà la testa se dovrà partire. Io non lo farò, non posso. È più facile pregare per qualcuno da lontano che vederlo soffrire da vicino. E dunque, anche questa è verità. La gente non vuol riconoscere che a un certo punto non si può più fare, ma soltanto essere e accettare. Ho cominciato a accettare già da molto tempo, ma accettare si può solo per se stessi e non per gli altri. Ed è per questo che sto passando un momento terribile qui.
Una volta è Hitler, un'altra è Ivan il Terribile per quanto mi riguarda. In un caso è la rassegnazione, in un altro sono le guerre, o la peste, e i terremoti, e la carestia. Quel che conta in definitiva è come si porta, sopporta e risolve il dolore, e se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima.
Mercoledì mattina presto, quando con un gruppo numeroso ci siamo trovati in quel locale della Gestapo, i fatti delle nostre vite erano tutti uguali. Eravamo tutti nello stesso ambiente, gli uomini dietro la scrivania come quelli che venivano interrogati. Ciò che qualificava la vita di ciascuno era l'atteggiamento interiore verso quei fatti. Si notava subito un giovane che camminava su e giù con un'espressione palesemente scontenta, assillato e tormentato. Cercava in continuazione pretesti per urlare a quei disgraziati ebrei, mani fuori dalle tasche, per favore, eccetera. Per me era da compiangere più di coloro a cui stavo urlando, e questi a loro volta facevano pena nella misura in cui erano impauriti. Quando mi sono presentata davanti alla scrivania, mi ha urlato improvvisamente: che ci trova ridicolo! Avrei risposto volentieri: niente, tranne lei. Ma per diplomazia mi è parso meglio lasciar stare. Lei ride tutto il tempo, continuava a urlare lui. E io, in tutta innocenza, non me ne accorgo proprio. E la mia faccia normale. E lui: per favore non dica scemenze, vada fuori. Con una faccia che voleva dire: tra poco mi sentirai. Credo che questo fosse il momento psicologico in cui avrei dovuto spaventarmi a morte, ma quel trucco l'ho capito troppo in fretta. In fondo, io non ho paura, non per una forma di temerarietà, ma perché sono cosciente del fatto che ho sempre a che fare con degli esseri umani e che cercherò di capire ogni espressione, di chiunque sia, e fin dove mi sarà possibile. E il fatto storico di quella mattina non era che un infelice ragazzo della Gestapo si mettesse a urlare contro di me, ma che, francamente, io non ne provassi sdegno. Anzi, che mi facesse pena, tanto che avrei voluto chiedergli: hai avuto una giovinezza così triste? O sei stato tradito dalla tua ragazza? Avevo un'aria così tormentata e assillata, del resto anche molto sgradevole e molle. Avrei voluto cominciare subito a curarlo, ben sapendo che questi ragazzi sono da compiangere fin tanto che non sono in grado di fare del male, ma che diventano pericolosissimi se sono lasciati liberi di avventarsi sull'umanità. È solo il sistema che usa questo tipo di persone ad essere criminale. E quando si parla di sterminare, allora che sia il male nell'uomo, non l'uomo stesso.
Avanti anch'io. Restiamo certo un po' impoveriti, ma io mi sento ancora così ricca che questo vuoto non è entrato veramente dentro. Però dobbiamo tenerci in contatto col mondo attuale e dobbiamo trovarci un posto in questa realtà. Non si può vivere solo con le verità eterne. Così rischieremo di fare la politica degli stronzi. Vivere pienamente verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Non sacrificare nulla della realtà esterna a beneficio di quella interna. E viceversa. Considera tutto ciò come un bel compito per te stessa.
Per umiliare qualcuno si deve essere in due. Colui che umilia e colui che è umiliato. E soprattutto che si lascia umiliare. Se manca il secondo, cioè se la parte passiva è immune da ogni umiliazione, questa evapora nell'aria. Restano solo delle disposizioni fastidiose che interferiscono nella vita di tutti i giorni, ma nessuna umiliazione, oppressione angosciosa. Si deve insegnarlo agli ebrei. Stamattina pedalavo lungo lo Stadion Card e mi godevo l'ampio cielo ai margini della città. Respiravo la fresca aria non razionata. Dappertutto c'erano cartelli che ci vietano le strade per la campagna, ma sopra quell'unico pezzo di strada che ci rimane c'è pur sempre il cielo, tutto quanto. Non possono farci niente, non possono veramente farci niente. Possono renderci la vita un po' spiacevole, possono privarci di qualche bene materiale o di un po' di libertà di movimento, ma siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori, col nostro atteggiamento sbagliato, col nostro sentirci perseguitati, umiliati, oppressi, col nostro odio e con la millanteria che maschera la paura. Certo che ogni tanto si può essere tristi, abbattuti per quel che ci fanno. È umano, comprensibile che sia così. Tuttavia, siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli. Trovo bella la vita. Mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini, e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è grave. Sono una persona felice e lodo questa vita. La lodo proprio nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra.
Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte, per la prima volta, ero sveglia, al buio, con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani. Ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te. In questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che veramente conta è salvare un piccolo pezzo di te in noi stessi.
Le minacce e il terrore crescono di giorno in giorno. Mi innalzo intorno alla preghiera come un muro oscuro che offre riparo. Mi ritiro nella preghiera come nella cella di un convento. Ne esco fuori più raccolta, concentrata e forte. Questo ritirarmi nella chiusa cella della preghiera diventa per me una realtà sempre più grande e anche un fatto sempre più oggettivo. La concentrazione interna costruisce altri muri, tra cui ritrovo me stessa e la mia unità, lontana da tutte le distrazioni. E potrei immaginarmi un tempo in cui starò inginocchiata per giorni e giorni, sin quando non sentirò di avere intorno questi muri che mi impediranno di sfasciarmi, di perdermi e rovinarmi.
A volte siamo così distratti e sconvolti da ciò che capita, che poi fatichiamo a ritrovare noi stessi. Eppure si deve. Non si può affondare per una sorta di senso di colpa in ciò che ci circonda. È in te che le cose devono venire in chiaro. Non sei tu che devi perderti nelle cose.
I rami nudi che si avvampicano lungo la mia finestra si sono coperti di giovani foglioline verdi. Ieri ero andata a dormire presto. Dal mio letto guardavo fuori attraverso la grande finestra aperta. Ed era come se la vita, con tutti i suoi segreti, mi fosse nuovamente accanto. Come se la potessi toccare. Avevo la sensazione di riposare sul suo petto nudo, di sentire il battito regolare e leggero del suo cuore. Ero fra le nude braccia della vita e ci stavo così sicura, protetta. Pensavo, com'è strano, c'è la guerra, ci sono campi di concentramento, piccole barbarie si accumulano di giorno in giorno. Eppure, in un momento di abbandono, io mi ritrovo sul petto nudo della vita e le sue braccia mi circondano, così dolci, protettive.
Una cosa è certa, dobbiamo accettare tutto dentro di noi, dobbiamo essere pronti a tutto e sapere che le cose ultime non possono esserci sottratte. Allora, con quella pace interiore, sapremo ben compiere i passi necessari. Non dobbiamo romperci la testa e avere timore, ma pensare con calma e chiarezza. Nel momento in cui dovrò decidere, saprò che cosa fare. Sono molto stanca, ma sono in grado di sopportare questo tempo presente. Lo capisco persino un po'. Se sopravviverò a questo tempo e se allora dirò la vita bella e ricca di significato, bisognerà pur credermi. Se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze e dalle cose inutili di questa vita, non è servito a niente.
Cari signore Hans, Maria, Tide e tutti voi amici di Erdi che conoscono come io vedo, non sarà facile darvi queste notizie. È successo così improvvisamente, così inaspettatamente. Strano che sia stata ancora una sorpresa, dal momento che eravamo tutti pronti da tempo. E così è stato. Lei era pronta. E ahimè, è anche partita. Tutto questo succedeva con una settimana di anticipo. Un po' bruscamente, è vero. Ma in fondo si trattava solo di una differenza di tempo. Ma Peretti, dal momento che non voleva viaggiare con i suoi genitori e che preferiva abbandonarsi a questa nuova esperienza, libera dal peso dei legami familiari, è stato come un colpo in testa, che per un momento l'ha messa letteralmente a terra. Un'ora dopo però si era già ripresa e si era adattata con ammirevole rapidità alla nuova situazione. Ho portato al treno su una carriola uno zaino di colmo e un cestino da viaggio a cui erano appesi una scodella e un bicchiere. Ed ecco Effi sulla banchina, parlando allegramente, ridendo, una parola gentile per tutti quelli che incontrava, piena di umorismo scintillante, anche se forse un pochino malinconico, proprio la nostra Effi, come tutti voi la conoscete.
Ho con me i miei diari, la mia piccola Bibbia, la mia grammatica russa, Tolstoi, non so quante altre cose.
Uno dei nostri cani è andato ancora un momento a salutarla e a dirgli di aver fatto il possibile, ma tutto era stato inutile. Eddie lo ha ringraziato di aver fatto comunque tutto il possibile. Mi ha pregato di raccontargli ogni cosa e che lei e i suoi erano partiti così bene. Ed eccomi qua. Certo un po' triste per qualcosa che si è perduto, eppure no, perché un'amicizia come la sua non è mai perduta, c'è e rimane. È quanto scritto su un pezzetto di carta che gli ho messo in mano all'ultimo momento. Il treno parte, un fischio acuto e mille abilitati alla deportazione si mettono in moto. Un allegro ciao, Vietti.
Ciao.
E sono partiti, è partito. Ci sentiamo lontani, l'amore si ama ogni volta e ci rivedremo presto.
Di notte, mentre ero coricata nella mia cuccetta, circondata da donne e ragazze, che russavano piano, o sognavano ad alta voce, o piangevano silenziosamente, o si giravano e rigiravano. Donne e ragazze che dicevano così spesso durante il giorno: non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, altrimenti diventiamo pazzi. A volte provavo un'infinita tenerezza, mi stavo svegliando e lasciavo che mi passassero davanti gli avvenimenti, le fin troppe impressioni di un giorno fin troppo lungo, e pensavo: su, lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca.
Mi sento in grado di sopportare il pezzo di storia che stiamo vivendo, senza soccombere. So tutto quel che capita e la mia testa rimane lucida. Talvolta è come se sul mio cuore venisse sparso uno strato di cenere, o come se sotto i miei occhi il mio viso appassisse e si dissolvesse, e nei suoi lineamenti grigi i secoli si inabissassero uno dopo l'altro, e tutto si distacesse. E il mio cuore lasciasse andare tutto.
L'età dell'anima è diversa da quella registrata all'anagrafe. Credo che l'anima abbia una determinata età fin dalla nascita e che questa non cambi più. Si può nascere con un'anima che ha 12 anni.
Si può anche nascere con un'anima che ne ha 1000. Esistono ragazzini dodicenni in cui si sente un'anima simile. Credo che l'anima sia la parte più inconscia dell'uomo, soprattutto in Occidente. Penso che un orientale viva la propria anima molto di più. L'occidentale non sa bene che farsene e se ne vergogna come di una cosa immorale. L'anima è diversa da ciò che noi chiamiamo sentimento. Ci sono persone che hanno molto sentimento, ma poca anima.
Thank you.
sua prossimità spirituale. Si sente un po' niente, ma si va avanti. Mentre scrivo queste cose tutto va avanti. E anche lei va avanti, sempre più avanti verso l'est, dove aveva tanto desiderato di viaggiare. E credo che fosse anche un po' contenta di fare questa esperienza, di dover vivere pienamente il destino che ci ha riservato. E la rivedremo su questo punto tutti noi, i suoi amici più stretti ad esserlo, siamo d'accordo. Perdonate questo povero resoconto voi, che siete stati così viziati da racconti migliori e tanto più scritti. So che diversi interrogativi rimangono aperti, e soprattutto questo, si poteva evitare, ma posso escluderlo. Evidentemente doveva andare così. Di tanto in tanto vi manderò notizie. Fatevi coraggio. Ritorneremo tutti un giorno. Persone come Eddie sanno cavarsela nelle situazioni più difficili.